Cominciamo ora a parlare brevemente della comunicazione verbale, quella che classicamente fa uso delle parole e che consiste in una doppia articolazione. La prima articolazione è quella dei fonemi, che sono circa 30 per la nostra lingua e che generano le parole in numero limitato ma comunque molto vasto. Una persona di media cultura utilizza un vocabolario attivo di circa 15.000 parole e uno passivo di circa 75.000. Quello passivo è costituito da parole che non usa, ma di cui conosce approssimativamente il significato. Poi esistono linguaggi tecnici, specialistici, gergali, ognuno con il proprio vocabolario. Come ad esempio, per quanto riguarda i professionisti sanitari, il vocabolario MESH, Medical Subject Headings. Si tratta di un vocabolario univoco di circa 25.000 termini di argomento strettamente biomedico elaborato dalla National Library of Medicine, che è un istituto americano che gestisce anche PubMed, la risorsa di letteratura biomedica del National Institute of Health, sempre americano. La seconda articolazione è quella che va a costituire le parole e le frasi, mediante le quali possiamo identificare un numero di significati differenziati pressoché illimitato. Il linguaggio verbale è esclusivo dell'uomo, parlato o scritto, preciso e completo, e può descrivere il linguaggio non verbale, si rinnova continuamente ed è controllabile. Non si deve confondere il linguaggio verbale, definito come sistema organizzato di parole, con la lingua, che è il prodotto di un determinato gruppo etnico o sociale di persone in una precisa situazione storico-ambientale. Nel mondo le lingue parlate sono oltre 3.000 e molte stanno progressivamente scomparendo. Scompaiono al ritmo di una ogni 14 giorni. Le lingue indigene muoiono, come muoiono molti dialetti. Anzi, si estinguono insieme agli ultimi esponenti dei popoli che le parlano. Oltre 100 idiomi nativi sono spariti dal 2007, secondo i dati dell'UNESCO, e molte altre centinaia sono a rischio di estinzione. La lingua, infine, è uno strumento economico perché permette di produrre infiniti messaggi partendo da un numero molto ridotto di segni. È potente, perché è l'unico linguaggio che può parlare di tutto, trasmettere informazioni nuove, non prevedibili, anche non legate a una situazione immediata, e può spiegare anche il proprio funzionamento. Infine è estremamente flessibile, perché permette di formulare uno stesso messaggio in tanti modi diversi, per adeguarlo alle più diverse situazioni comunicative. Esiste poi la comunicazione non verbale, per la quale è necessaria una premessa sul significato del corpo e della corporeità. Esiste, ormai consolidata, la convinzione della stretta correlazione tra corpo e sviluppo intellettuale, intesa come psiche. L'uomo è un tutto unitario, fatto di molti particolari, e qui ritorna al concetto di holos. Il corpo è vita, proprio in quanto insieme, al di là di tutte le dicotomie e delle teorizzazioni che spostano il peso verso l'oggettivazione piuttosto che nei confronti di una sua idealizzazione. In ambito medievale prevale la subalternità del corpo all'intelletto e la rilevanza dell'addestramento verso la sua educazione. Il concetto di educazione fisica compare solo con l'Illuminismo nel XVIII secolo, in sostituzione del termine vetusto di ginnastica. Compaiono anche i concetti di dietetica, igiene e abbigliamento, quello di buona salute e in generale legato all'irrobustimento del fisico, anche sulle motivazioni della nascente pediatria e ortopedia. Nel secolo XIX il corpo cambia ancora paradigma, passando da una concezione di perfezionamento biologico e di adattamento alla società e ai suoi compiti. Basti per questo pensare alle necessità imposte dalla rivoluzione industriale e al fordismo, per come era stato già accennato riguardo al concetto di salute. Per molto tempo, perciò, nella tradizione culturale occidentale, intrisa di platonismo e di cristianesimo, il corpo ha rappresentato il polo negativo di una serie di copie di opposti: anima e corpo, spirito e carne, ragione ed emozioni. Il corpo, in quanto sede delle sensazioni e delle emozioni, veniva infatti ritenuto un residuo di rapporto con la dimensione più animale dell'uomo, una fonte di conoscenza instabile e illusoria, un elemento perturbante per la condotta umana. Anche l'opposizione tra essere corpo e avere un corpo risente in qualche modo di questa visione dicotomica. Si tratta però di una finta opposizione. L'essere umano, infatti, è l'unico essere vivente che al tempo stesso è e ha un corpo, intrattenendo un rapporto eccentrico con la propria fisicità. Mentre gli animali sono il loro corpo, cioè coincidono con esso e con l'istinto che ne guida il comportamento. Gli esseri umani invece in parte sono il loro corpo perché sono condizionati da bisogni e meccanismi fisiologici, ma in parte hanno un corpo, in quanto sono in grado di manipolare il proprio corpo e trovare soluzioni e mete differenti per i bisogni corporei. Si pensi all'infinita varietà che tradizioni alimentari con cui l'umanità soddisfa i propri bisogni di nutrirsi. Il corpo è quindi un elemento identitario, che contribuisce a costituire il chi sono dell'essere umano, ma è anche uno strumento e uno spazio d'azione. Erich Fromm, ad esempio, distingue tra un avere un corpo e l'essere un corpo. La corporeità non è una qualificazione del soggetto, ma è il soggetto stesso. Allo stesso modo, Leib, nella lingua tedesca, è il corpo vissuto, mondanizzato, corpo vivente, in quanto vissuto come proprio e non come mero oggetto, nella sua interezza e non nelle singole parti, quel corpo che io sono e non semplicemente ho, in quanto unità vissuta di percezione e movimento. C'è poi il concetto di corper, corpo anatomico o compagine somatica, è il corpo che risponde a certe misure, che occupa un certo spazio, una res extensa, secondo i termini cartesiani. Ma anche il mio stesso corpo che esperisco come strumento, protesi, quando mi osservo allo specchio e che riconosco come corpo altro, secondo Husserl. Corporeo e psichico in realtà sono interrelati, cooperanti al fine della crescita della persona. Questo è il concetto di sinolo storico. Strumento educativo del corporeo è il suo vissuto esperienziale, e la componente principale del vissuto è l'immagine corporea, ovvero il centro dell'organizzazione della persona, del suo sentimento, della relazione soggetto-ambiente e in definitiva della coscienza del sé. L'immagine corporea è l'immagine del corpo umano, il modo in cui il corpo appare a noi stessi, che non è strettamente identificabile con i limiti anatomici o con un limitante schema mentale, ma con la capacità di definirsi in autonomia e plasticità, cioè come autogestione del proprio corpo per un migliore adattamento anche a nuovi schemi motori e di completamento dell'azione, oppure come padronanza di sé, cioè come regolazione e disposizione delle risposte motorie, e infine come sociale, ovvero come capacità di regolare l'impulsività e l'aggressività. I processi di costruzione dell'immagine corporea avvengono secondo tre livelli. Un primo livello è quello percettivo, ovvero attraverso l'esperienza della posizione spaziale e della progressiva differenziazione dell'ambiente circostante. In questo modo vengono apprese le caratteristiche ed i limiti del proprio corpo. Un secondo modo è quello affettivo, risultato degli investimenti affettivi ed emotivi di una vita relazionale soddisfacente, completandosi successivamente allo sviluppo della sessualità genitale. Infine, un terzo livello è quello sociale, mediante il confronto e rapportarsi al corpo degli altri, per mezzo di meccanismi quali l'identificazione, la proiezione, l'esibizionismo e la curiosità. La plasticità, in particolare, varia a seconda dei desideri e delle emozioni. In particolare, il corpo si contrae, diventa rigido con rabbia o con odio, mentre si espande quando proviamo gioia o siamo rilassati. I modi per cambiare la nostra immagine corporea sono spesso simbolici, quali abiti, tatuaggi e mutilazioni, ma anche comportamentali, quali l'attività fisica, lo sport e la danza. L'immagine corporea perciò non è un dato primitivo, ma una costruzione mentale e sociale, che risponde a tutte le attività, agli atteggiamenti, alle sensorialità e alle impressioni che il soggetto vive durante la propria evoluzione. È un processo di maturazione continua e di progressiva differenziazione dall'ambiente, che dura almeno fino all'adolescenza, da dove si assesta su parametri relativamente permanenti. Possiamo distinguere almeno tre fasi nella vita del bambino per quanto riguarda la costruzione di questa immagine corporea. La prima, prettamente fisica e limitata a poche aree facilmente raggiungibili dal bambino, quali la mano, la bocca e la testa. Fino ai 2 anni il corpo è vissuto come qualcosa in relazione a e non come forma in sé. Lo sviluppo continua con la progressiva differenziazione oggettuale e l'assimilazione della realtà dell'altro e ambientale, mentre il bambino inizia a camminare e a formare un'immagine unitaria del proprio corpo. L'immagine riflessa nello specchio rimane emblematica del cogliersi, infine, almeno parzialmente, come soggettività. Una seconda fase, che va dai 2 anni fino all'inizio dello sviluppo puberale, consiste nel consolidamento della locomozione volontaria e del linguaggio, mediante il quale il bambino va autonomizzandosi progressivamente, nel contatto anche simbolico con l'ambiente, attraverso l'amicalità, il mondo della fantasia e con la genitorialità, ma anche con l'esperienza della malattia. Una terza fase, infine, quella dell'adolescenza, il soggetto arriva a una precisa nozione della individualità psicofisica, consolidandosi a propri legami affettivo-emotivi, sia rispondendo a delle precise necessità sociali.